popolare che il quesito di questa consultazione era proprio quello che dicevo prima, appunto, una riforma radicale dell'emissione monetaria. Non più nelle mani delle banche commerciali, ma delegata totalmente alla banca centrale nel caso della riforma svizzera e quindi insomma con un controllo di un organismo pubblico, anche se con delle calibrature che non consentissero al governo di avere diciamo, pieno accesso, no? Questo per vari motivi, insomma, che poi magari Costantino ci elencherà. Però, insomma, una riforma radicale dell'emissione monetaria nel paese che più forse è legato anche all'industria bancaria per tanti motivi a livello mondiale. Qualcosa, insomma, che era scioccante di per sé, e infatti ha avuto vasta eco, soprattutto in queste ultime settimane, nella stampa di tutto il mondo, Costantino. Abbiamo letto articoli del New York Times, del Financial Times,
Giusto, sì.
di giornali di tutto il mondo che si sono occupati della questione, spesso facendo da un lato terrorismo, diciamo, ma abbiamo letto anche voci come ormai Martin Wolf, che è diciamo, la firma principale del Financial Times, sappiamo essere, diciamo, dalla parte della riforma monetaria, ma anche altre firme sono state a favore. Quindi, insomma, grande risultato di immagine, innanzitutto, perché grande visibilità in tutto il mondo, e poi il risultato del referendum che di primo acchito potrebbe sembrare, no, molti potrebbero, e hanno fatto negli articoli, come un fallimento. Invece ottenere quasi il 25% con lo schieramento di tutte le forze contrario è invece un grande risultato su un tema che fino a qualche anno fa era quasi da carbonari, no? Allora, dopo questa introduzione, Costantino, raccontaci tu quello che è successo, com'è andata, e soprattutto sono curioso delle percentuali lì in Ticino, perché ho visto che in Francia siamo arrivati quasi al 40% nella parte francese, no? A Ginevra. Ecco, sono curioso delle percentuali in Canton Ticino.
Sì, allora, come dici correttamente, il Canton Ginevra ha avuto più del 40%. E è stata una grande differenza, nel senso che nessun altro cantone è arrivato nemmeno al 30%. Cioè, mi sembra Basilea Città è arrivata a 29%, e quello è il massimo a parte il Canton Ginevra. In Ticino, purtroppo, abbiamo avuto anche noi qualcosa sopra il 26%. E siamo un po' sorpresi per questo, perché in Ticino, non so se l'avevo già detto in un'altra trasmissione, ma i media sono stati, cioè la stampa è stata molto più corretta e oggettiva, nel senso che non ci sono stati praticamente in Ticino contributi negativi o persino diffamatori da parte dei giornalisti stessi, come invece è successo in Svizzera interna, che magari dopo posso fare qualche esempio. E perché lì c'è stata veramente in parte una campagna diffamatoria molto veramente vergognosa, e in Ticino questo non c'è stato, per cui ci aspettavamo un risultato un po' migliore, sia per questo motivo che anche perché la situazione economica in Ticino è peggiore che nella maggioranza degli altri cantoni, e quindi siamo un po' sorpresi. Adesso si tratterà di analizzare questo risultato e vedere perché. Adesso a una prima analisi per questa particolare, per la situazione ticinese, mi risulta di concludere che i cittadini danno più peso alle informazioni delle autorità che non dei media. Perché naturalmente le informazioni delle autorità, ovvero il libretto di votazione pieno di errori per il quale abbiamo fatto ricorso, come pure le informazioni errate da parte della Banca Nazionale, quelle erano uguali dappertutto e sono arrivate anche in Ticino. Ora, gli avversari naturalmente giubilano E io adesso sto scrivendo un articolo anche perché ritengo molto inappropriato questo modo di reagire adesso degli avversari, ma è comunque in linea con la propaganda già fatta prima della votazione. Adesso addirittura alcuni politici hanno detto che il popolo l'ha fatta vedere a questi qua, cioè ci rappresentano quasi come se fossimo dei criminali che avessimo voluto saccheggiare i cittadini o fregarli in qualche modo, e invece il cittadino si è accorto di questa fregatura e ci ha detto chiaramente no, non vogliamo questo. E questo è molto molto fuorviante perché considerando che il Consiglio federale ci ha disinformato, che la Banca Nazionale si è inserita nella campagna di votazione e ci ha disinformato, giubilare mi sembra alquanto fuori luogo, perché questo dovrebbe preoccupare, perché queste sono cose che minano i nostri strumenti di democrazia diretta e sono inaccettabili e non c'è nessun giornalista che ha approfondito questo tema.
Ah, Leopoldo.
Sì, però adesso sarà anche interessante vedere la reazione dei media internazionali che, diciamo, non si erano distinti per questa opposizione a priori. E in ogni caso la risonanza mi pare importantissima. Se calcoliamo, come sempre, che purtroppo la maggioranza silenziosa se ne sta a casa, alla fine questi che hanno le persone che sono andate a votare e che hanno detto sì, quante sono in tutto?
Adesso non so adesso la partecipazione quanto era.
Era del 30 e qualcosa, 34,
Sì,
30.
era sì, lì attorno. Mi sembra un po' più bassa della media.
Allora,
E questo era prevedibile, questo.
ogni da tanto la gente che ha alzato il sedere e è andata a votare no è il 30% di tutta la popolazione. La maggioranza silenziosa se n'è rimasta a casa. Uno dice, vabbè, allora questo vuol dire che quelli che hanno alzato il sedere e sono andati a votare sì, erano il 7%. Ok, ma insomma, a me pare comunque io sono stato molto soddisfatto, ovviamente, nessuno poteva pensare che il referendum si potesse vincere e in tutta sincerità io temevo un'affluenza anche minore e una percentuale di sì anche minore, quindi chapeau ragazzi, chapeau, avete fatto un lavoro incredibile e tutto il mondo lo ha saputo. Tutto il mondo che conta non poteva immaginarsi che poteste avere risultati maggiori, anzi, secondo me, avete superato ogni aspettativa, avete infilato un cuneo che resta e che non potrà far altro che continuare ad aprire la breccia sempre di più. Grazie, grazie veramente a tutti voi.
Grazie, grazie anche a voi per il costante sostegno e per offrirci lo spazio. Sì, certo, hai ragione. Noi ovviamente abbiamo sperato di superare almeno il 30%. Sarebbe stato un segnale ancora più incisivo. Ma comunque, come hai detto tu, sotto le condizioni in cui si è svolta la campagna, che quasi un quarto dei votanti l'abbiano accettata è comunque un successo, un risultato di grande rispetto, direi, e che la politica non può ignorare, perché i problemi non sono risolti, e anche questo è un punto che adesso i politici dicono che i cittadini hanno approvato il sistema attuale, che ritengono che il sistema attuale sia sicuro. E anche questo, in vista alla disinformazione fatta dalle autorità e anche dai media, non può essere accettato così questo argomento. Perché infatti i sondaggi mostrano che la maggioranza dei cittadini ritengono che la creazione privata di denaro causi bolle speculative. Quindi c'è una maggioranza dei cittadini che, malgrado non abbiano accettato l'iniziativa, ritengono che questa creazione di denaro sia un problema, e anche sia questo che il fatto che, come mostrato anche lo stesso sondaggio, una maggioranza dei cittadini auspica che il denaro sia creato dalla Banca Nazionale, mostra appunto che c'è ancora una lacuna di informazione che non siamo stati in grado di colmare, naturalmente dovuto in parte sicuramente anche a questa disinformazione fatta. Quindi in generale io direi sì, è un successo per questo movimento, anche per i movimenti internazionali. Per la Svizzera di per sé la sconfitta, a mio avviso, è una sconfitta per la società, è una vittoria per l'establishment.
Ma diciamo anche che potrebbe anche essere una vittoria di Pirro per l'establishment.
Sì, appunto, sì.
Perché comunque sembra comunque in qualche modo cambiato il vento, forse è un'illusione, non lo so, ma si percepisce qualcosa che non c'era tanti anni fa. Tra l'altro ci sono segnali che vengono anche dall'establishment stesso, no? Sappiamo che nella Silicon Valley si parla continuamente di questi temi, mettendo assieme questi temi, la tecnologia delle criptomonete, il reddito di cittadinanza. C'è stato un ritorno anche delle teorie legate a tutto, allo steinerismo, cheselismo, no? Che
sì.
Prima erano faccende veramente quasi, anzi, sono esoteriche in realtà, ma sono esoteriche anche che andrebbero conosciute da tutti in realtà,
sì.
Quindi non sarebbero più esoteriche, perché sappiamo che abbiamo capito che nella moneta c'è tanta magia, c'è tanta energia, no, incapsulata,
sì.
Che andrebbe liberata in qualche modo. E sembra che su questa magia, su questa energia da liberare, piano piano si stiano muovendo in tanti. Quindi questa è una sensazione che abbiamo noi che siamo in questo campo da tanti anni, e quindi voi avete in qualche modo messo in evidenza quello che era una sensazione, no? Che comunque nel paese forse più legato al mondo, all'industria bancaria, c'è un 25% che ha detto sì, e c'è anche una grande percentuale di maggioranza silenziosa che è stata lì a guardare quello che succedeva, ma che probabilmente poi può essere anche che sia pronta a muoversi. È anche vero che in Svizzera, tu mi hai raccontato l'altra volta, che la gran prevalenza dei cantoni e dei voti è di matrice, di area tedesca, diciamo, e quindi sappiamo bene quanto i tedeschi siano conservatori in questo senso, no? E appunto c'è proprio fin da Weimar.
Qui farei una differenziazione un po', non butterei tutta la Svizzera tedesca in un sacco unico, perché c'è una gran differenza tra le città dove i cittadini sono più metropolitani, più aperti, che non i cantoni più rurali.
Sì.
In certi casi il Ticino è quasi più conservatore che, non so, cantoni o città come Zurigo o Basilea, dove i cittadini sono effettivamente più aperti. È un po' un mito questo che al nord siano per forza più conservatori. Credo che lo vediamo anche in Italia, questo, se andiamo al sud, il sud è forse quasi più conservatore in certi sensi che il nord, no?
Diciamo che nelle comunità rurali in generale,
appunto, quello è una...
l'autorità, il rispetto quasi sacrale dell'autorità,
giusto.
È proprio radicato, sicuramente, questo credo di poterlo dire in tutto il mondo. E in questo senso sì, anch'io credo che la differenza fra città e, diciamo, la campagna in senso lato sia... prevalga.
Ma io parlavo a livello monetario,
sì,
monetario,
sì,
quindi
ma
la cultura tedesca di solito
è un fatto culturale della moneta come cultura, ma soprattutto del fatto che le comunità rurali in generale hanno questo proprio culto dell'autorità.
Sì, però per esempio questo, se noi guardiamo quello che è successo a, per esempio nella Grande Depressione in America o anche a fine Ottocento, in realtà le teorie più rivoluzionarie venivano proprio dalla, invece dalle zone rurali, no? Sia con le teorie sull'argento, no? Che erano quelle che diciamo erano, contrastavano gli interessi delle elite che invece andavano sull'oro a fine Ottocento negli Stati Uniti, ma anche quello che è successo durante la Grande Depressione. Insomma, non lo so se si può definire allo stesso modo conservatori, le persone che sono conservatori in modo classico a livello politico e a livello monetario. È qualcosa di non sarei così convinto che sia omogeneo, che queste categorie siano omogenee.
Ma hai assolutamente ragione, Domenico, quando osservi che non deve essere per forza così, nel senso è vero che nelle città, nelle zone urbane, naturalmente è un po' ambigua la questione, in effetti, perché da un lato naturalmente c'è una maggiore apertura verso il mondo che può aprire la mente anche, ma dall'altro lato naturalmente c'è, proprio per questo motivo, anche più influsso da parte dei media, da certe cerchie che intendono influire sulla società. Quindi hai assolutamente ragione, è un po' ambigua questa questione.
Allora, adesso insomma penso che sarete un po' no? In questi giorni starete tirando un po' le fila di tutta questa lunghissima maratona che vi ha impegnato per così lungo tempo in questi anni, un enorme lavoro. Insomma, io sono stato testimone in diretto con le tue parole, con quello che abbiamo sentito da te, che ho sentito dagli amici anche dell'area tedesca, quando ho incontrati a Berlino, a Bruxelles, insomma Daniel e loro, ecco, e ho visto questo grandissimo impegno che è stato un impegno quotidiano. Tutti i giorni voi avete fatto opera di non solo di proselitismo, ma di anche fisicamente è stato un lavoro molto impegnativo. E immagino che in questo momento, ecco, un po' alla fine di questa lunga maratona ci sia una strana sensazione, no? Del dire adesso qual è il prossimo passo, insomma, quale sarà quello che ci impegnerà nei prossimi tempi. Ecco, questa è una cosa molto interessante, perché mi piacerebbe saperla, che la condividessi con noi. E poi un'altra cosa: adesso qui al governo in Italia ci sono due forze definite populiste, insomma, quello che è. Una cosa a me interessa molto, e su questa cosa penso ci sarà una cartina al tornasole, perché il Movimento 5 Stelle ha promesso che promuoverà l'istituzione dell'istituto referendario anche a livello propositivo e consultivo, come in Svizzera, diciamo.
Ah, ecco.
In qualche modo c'è stata questa promessa in campagna elettorale, è stata ribadita qualche giorno fa anche da qualcuno dei maggiorenti del Movimento 5 Stelle, quindi ci aspettiamo qualcosa. Nel caso in cui ci fosse questa possibilità, ci sarebbe da fare un bel lavoro da parte vostra anche per l'Italia, quindi almeno a livello di consulenza, diciamo. Ecco. Allora, adesso c'è la pubblicità e poi al ritorno ci racconti quello che sono i vostri propositi per il futuro. Tra poco.
Ciao, a presto.
I danneggiati del vaccino esistono. Possiamo aiutarli concretamente con il
5 No, non è più...
2-0-2-0-9.
È un economista.
Questo è il numero.
Poi un'altra volta.
Tu c'hai Coordinamento Nazionale Danneggiati da Vaccino. Aiutiamoli a farli riconoscere, a fare venire fuori questa piaga nascosta che abbiamo in Italia.
Dove vado?
00.
Me vado.
2-0-2.
Sì, fra le 10 appuntamento a Albano. Tempo che arrivo, parcheggio, faccio. Sì, vieni qua. Si ferma fino alla fine. Leopoldo, poi chiudi Skype perché c'è il mio account aperto.
Bene.
Quindi chiudi qui,
chiudi qui, e poi
chiudi. Sì, vabbè, insomma, devi chiudere i dati sconnetti, capito? Mi raccomando, se no rimane aperto. E ho trovato qua un nuovo porto, mi sa.
Il tuo telefono,
sì.
Speciale, dove si incontra natura e cultura, dove il buono si unisce al bello e l'amicizia. Troverete i migliori prodotti.
Qua sta registrando. Fai ferma registrazione.
Gioielli interiori, bellissime fate.
Ferma registrazione.
Dove? Cristalli e incensi di ottima qualità.
Dove faccio io?
Ma anche per
ah, sì, ok, ok. Okay.
Corsi di incontri culturali.
E Skype, ricorda il Skype.
Sì, quelle due cose di
notte. Si trova a Candone degli Ezzelini, in via Roma 20. Telefono 0423 969770. O visitate il sito internet www.fiordelcolle.com. Sono anche su Facebook e Erboristeria Fior del Colle. Se ti piace, sarai aggiornato su tutti gli eventi.
Eccoci qua di nuovo, siete collegati con Radio Gamma 5, la trasmissione Debito e Democrazia. Abbiamo in collegamento...
Ciao Leopoldo, ciao a tutti.
Ciao, Domenico ci saluta perché ha un impegno. E abbiamo in collegamento Constantin Demeter del Canton Ticino. Ci sei, Costantino?
Ci sono.
Bene. E con quale abbiamo già cominciato a commentare i risultati del referendum propositivo svizzero sulla sovranità monetaria. Riassumo rapidamente per chi non avesse si fosse messo in linea adesso. Il referendum è andato, secondo me, molto bene. Ovviamente nessuno si aspettava una vittoria, ma il fatto che un quarto dei votanti abbia approvato l'iniziativa, secondo me, ha aperto una bella breccia. Non solo, questa cosa aveva avuto nelle due settimane scorse e sicuramente avrà una ripercussione a livello dei massimi media economici, addirittura con personaggi del calibro di Martin Wolf del Financial Times sostanzialmente a favore. Io devo dire la verità, sono stato stupito a vedere testate come Bloomberg e altri che magari con qualche critica di dettaglio, ma sostanzialmente hanno sostenuto quella cosa. Mi aspettavo quello che c'è stato in Svizzera, la reazione che poi Costantino ci spiegherà anche meglio, possiamo dire brutale e rozza dell'establishment. Beh, a livello internazionale nel suo complesso a me è sembrata molto meno prevenuta, molto meno negativa a prescindere. Ecco, allora Costantino, ci eravamo lasciati con la domanda sul what next, che cosa succede adesso. Fermi restando veramente i complimenti e i ringraziamenti da parte di tutto il resto del mondo per questa vostra iniziativa che ha veramente piantato un cuneo nel cuore della sovranità monetaria.
Grazie.
L'altra domanda mia, un po' di dettaglio ma neanche tanto, che cosa vi aspettate dal ricorso? Ovviamente niente di eclatante, ma quantomeno un minimo di bacchettata alle autorità per essere un pelin più oggettive nel proporre, nel commentare i quesiti, forse magari sì, cosa dici?
Sì, allora il ricorso è ancora pendente al Tribunale Federale. E, sì, speriamo naturalmente che l'esito sia a nostro favore. Questo appunto purtroppo non si può fare causa contro il Consiglio Federale o contro il libretto di votazione, si può solo fare un ricorso. L'esito più favorevole, diciamo, a noi, che è però molto improbabile, sarebbe un annullamento della votazione, che sì, però non, probabilmente non avverrà anche per il risultato, nel senso che se fosse stato ora, diciamo, un 40% a favore, allora ci sarebbe stata maggiore possibilità di un di dover fare una ripetizione.
Certo.
Naturalmente anche questo ragionamento è molto difficile, perché è naturalmente impossibile quantificare i voti che sono stati contrari a causa della disinformazione.
Certo.
Non è possibile farlo, quindi però questa è la situazione. La cosa più probabile è che se il Tribunale Federale riconosce che ci sono stati effettivamente degli errori, che praticamente faccia che ammonisca il Consiglio Federale. E questo comunque per noi sarebbe già un grande successo.
Io lo penso, sì, perché la gente è abituata ormai a pensare che i politici sono dei bugiardi, ma credo io è meno propensa a pensare che le cosiddette i tecnici, le autorità, siano altrettanto bugiardi, mentre un giudizio anche solo parziale che dica alla gente sì, ma non crediate che anche la banca svizzera non sia esente da condizionamenti di tipo politico, ideologico e qua e là, beh, credo che anche quello sarebbe già una grossa vittoria.
Certamente, sì, certamente. Sono un po' sorpreso dalla mancante risonanza di questa disinformazione. Pare che i cittadini, siccome non è la prima volta, infatti, che il Consiglio Federale presenta informazioni errate nel libretto di votazione, e ho un po' l'impressione che i cittadini si stanno abituando persino a questo, e questo è molto, lo ritengo molto molto grave, perché come detto questa è una questione troppo importante, non possiamo chiudere gli occhi davanti a una questione che effettivamente mina questi sistemi di democrazia diretta che abbiamo, perché sono troppo importanti. I cittadini, in certo senso, molti sono disillusi, appunto, abituati ad essere fregati, ma non possiamo accettare questo. Per questo motivo anche andiamo a proseguire con questo ricorso, per dare, non solo naturalmente per noi, ma anche per dare un segnale per tutte le future iniziative, perché bisogna veramente chiarire e comunicare in maniera chiara al Consiglio Federale che noi cittadini non accettiamo questa disinformazione da parte delle autorità pubbliche.
Certo, quello che dici è un po' triste vedere che anche lì, insomma, un po' come da noi, il caso più importante è il referendum sull'acqua, che nel 2011 alla grande maggioranza della popolazione italiana non volle l'acqua pubblica, e invece siamo ridotti come siamo ridotti. E però vedi, in un modo o nell'altro, anche è vero che questo purtroppo determina anche disaffezione, sfiducia nei cittadini, al dire ma la prossima volta me ne vado al mare.
Certo.
Però è anche vero che a furia di erodere la credibilità, questa gente dovrà pure anche darsi una regolata, insomma. Quindi io non sarei sfiducioso. Intanto aspettiamo anche solo una sentenza, una piccola bacchettatina. Io credo che sia già comunque utile nel minare, queste autorità non possono pensare di continuare a raccontarci la storiella dell'orso e rimanere sempre eternamente impunite. E per quanto poco, con tutti i problemi che ci sono, ma i politici italiani, per esempio, nelle ultime elezioni, una lezione almeno ce l'avranno ben ricevuta, no?
Io sono dell'opinione sì, che cioè, questa disillusione da parte dei cittadini l'ho notata molto anche in strada, raccogliendo firme, che ci sono numerosi cittadini che dicevano: io non vado più a votare perché tanto fanno comunque quello che vogliono. E io lì rispondo sempre che capisco assolutamente come si possa arrivare a ciò. Anch'io ho avuto delle fasi nella mia vita dove ho perso molte speranze, però mi sono reso conto che la cosa peggiore che possiamo fare è non fare niente. Perché se non facciamo niente, lasciamo mano libera totale all'establishment. E quindi anche quando certe proposte falliscono, sono comunque dei segnali verso l'alto e che mostrano all'establishment che non accettiamo certe cose, e quindi a mio avviso è importante comunque dare questi segnali, e questo include anche naturalmente il voto, perché questo è lo strumento più semplice che abbiamo per esprimere la nostra opinione. Quindi non andare a votare io non lo ritengo una soluzione efficace, anche se, come detto, posso capire le motivazioni che ci sono dietro, anche naturalmente perché per queste votazioni non è necessario un quorum.
Certo, voi avete questo vantaggio, e chissà che il nostro nuovo governo realizzi questa cosa del referendum propositivo, sì. E quantomeno quella storia della mancanza del quorum, perché sono tutte tagliole messe apposta per mantenere lo status quo.
Ma per bene, restare, allora, scusa, una domanda, visto che parliamo dell'Italia, perché io quando è stato formato il Movimento 5 Stelle, una delle prime cose che ho fatto è andato a vedere il programma, e sapendo che Beppe Grillo prima tematizzava sempre il signoraggio, ho visto che non c'era più, quindi la mia domanda: quando il Movimento 5 Stelle o Beppe Grillo tireranno fuori questa questione e la metteranno nel loro programma, se lo fanno, se lo faranno?
E guarda, io ogni tanto mi trovi assolutamente d'accordo. Io ogni tanto rammento ai miei amici e ai nostri ascoltatori che nel 1998, quindi esattamente 20 anni fa, Beppe Grillo, e lo si trova ancora su YouTube, andava in giro per l'Italia con uno spettacolo che si chiamava Apocalisse Morbida. E se uno se lo cerca su YouTube e guarda l'ultimo quarto d'ora, lo spettacolo dura un'ora e mezza, pare anche forse più, basta guardare l'ultimo quarto d'ora, è micidiale sul signoraggio.
In
quell'epoca là poi Beppe Grillo frequentava Giacinto Auriti, che è forse il personaggio italiano di maggior spicco, e insomma aveva tracciato con quello spettacolo, ma poi con tutti gli interventi, diciamo fino a 5 anni fa, un'agenda monetaria assolutamente di rottura e condivisibile, in linea col vostro referendum, in linea con la proposta di riforma dell'Islanda. A proposito, qua vorrei aprire un'altra parentesi, di ricordare un altro fatto. L'Islanda, che come sappiamo nella crisi fu travolta e questo determinò il cambio di 3 governi in 2 mesi, in 5 mesi, in un brevissimo lasso di tempo, alla fine se ne uscì con un governo, dopo aver cacciato in galera i propri banchieri e fatto fuggire tutti i banchieri internazionali, se ne uscì con una proposta parlamentare di riforma monetaria che è assolutamente all'avanguardia, in linea col vostro referendum, con gli studi di positive money e di Uber, di altri, insomma. E se qualcuno si ricorda i Panama Papers, che furono una bolla di sapone che prese di mira con i soliti noti Putin, sì, l'allora Mugabe e guarda caso
Sigurdsson.
Sì, d'accordo, e anche la moglie, chi era adesso non mi ricordo più, ma insomma di un inglese. Ma l'unico che si dimise, l'unica vera vittima, perché tu capisci che per Putin farsi sputtanare un po' di più, un po' di meno dai media occidentali non gli può fregare di meno, e l'unico che si dimise davvero, quindi l'unica vera vittima dei Panama Papers, che furono una bolla di sapone, guarda caso fu proprio il primo ministro dell'Islanda, che di là a poche settimane doveva dare atto alla proposta, o comunque portare al governo la proposta della commissione parlamentare. Insomma, questi sono fatti che, messi allineati l'uno all'altro, devono essere ricordati, perché un granellino dietro all'altro vedrete che la valanga, secondo me, prima di quanto non pensiamo, la valanga partirà. E la Svizzera ha dato un grossissimo contributo alla formazione di questa valanga, ancora una volta vi siamo estremamente grati. Bene, allora, dopo una meritata vacanza, a proposito, se passi da queste parti che hai voglia di tornare a Venezia, ricordati che una stanza e un piatto di pasta asciutta, un letto e un piatto di pasta asciutta ci sono sempre.
Ok,
papà.
ti ringrazio Leopoldo.
Sì, riposo, vacanza e dopo?
Allora, naturalmente l'associazione Modernizzazione Monetaria, MOMO, continuerà con il suo operato e continuerà ad impegnarsi per un sistema finanziario e monetario che sia al servizio dei cittadini e dell'economia reale, anziché viceversa, come accade oggi. E adesso, naturalmente, noi, come diceva prima Domenico, è un po' strano adesso arrivare, dopo tutti questi anni, alla fine di questa battaglia, diciamo, e trovarci con una cifra alla fine, cioè tutto questo lavoro in fondo adesso si concentra su una cifra, e questo 24-25% è il risultato. Però naturalmente noi abbiamo, tutto questo lavoro ha fatto sì che abbiamo creato in questi anni una enorme rete di migliaia di cittadini aperti di mente e anche consapevoli e anche con tanta voglia di essere veramente attivi. E quindi questa rete adesso noi cerchiamo assolutamente di mantenerla, perché è veramente molto, molto importante ed è impressionante, perché sono migliaia di persone che alla fine si sono impegnate per questa causa. E quindi è una cosa che, una rete che dobbiamo assolutamente mantenere, non solo adesso per questa causa, per questioni monetarie, ma può essere che questa rete possa avere anche degli altri frutti per altri temi, diciamo, che magari non sono solitamente non vengono toccati dai mass media o dall'establishment o dalla politica. E niente, adesso comunque noi faremo tra poco una grande riunione dove dovremo naturalmente innanzitutto analizzare molto bene l'accaduto e vedere dove abbiamo fatto errori, perché sicuramente ne abbiamo fatti anche noi, e poi progettare il futuro. Ma come detto, sicuramente noi continuiamo, non molliamo, e speriamo di poter mantenere anche le relazioni internazionali sia con voi che con tutti gli altri.
Bene. E beh, a questo proposito, fra le, come dire, la risonanza mondiale, anche la rete di Positive Money International, International Movement for Monetary Reform,
sì,
vi ha dato un grosso risalto, e che... molto importanti, sono molto importanti queste
tra l'altro
cose.
Questo è stato utilizzato dagli avversari, diversi articoli hanno scrivevano che in realtà non è vero che questo movimento è nato in Svizzera, in realtà dietro l'associazione Modernizzazione Monetaria c'è il movimento dell'International Movement for Monetary Reform che usa la Svizzera come cavia. Questo è stato un po' il tono, uno dei pseudo argomenti degli avversari,
io ho
potuto ribadire in dei contributi anche raccontando esattamente come si è sviluppato, perché io sono sin dall'inizio partecipo a questa iniziativa e sono da oltre 5 anni membro dell'associazione, quindi ho potuto confermare che in effetti l'associazione Modernizzazione Monetaria è nata 2 anni prima dell'International Movement for Monetary Reform, che inoltre è stato fondato da Positive Money. E lo scopo dell'International Movement for Monetary Reform è di unire i vari gruppi internazionali e di favorire il dibattito tra questi gruppi, ma non è per niente un movimento che sta dietro a tutti questi movimenti a fare il burattinaio, insomma.
Ah no, certo che no, è un'aggregazione spontanea, certo. Fra l'altro facevo 2 rapidi conti mentali, correggimi se sbaglio, alla fine questi benedetti voti sono più di 400.000, o sbaglio? I sì, la gente che è andata e che ha votato
sì
sono
credo,
più di 400.000 persone.
Sì, si avvicina a 500.000, mi sembra. Sì.
E quindi la popolazione votante della Svizzera cos'è? Poco più di 5 milioni. Quindi un cittadino su 10, calcolando che la stragrande maggioranza se n'è rimasta a casa o non è nemmeno andata a votare, invece un cittadino su 10 è andato e ha votato. Ed è una proporzione, il 10% è inimmaginabile. Io se penso a cosa succedeva 5 anni fa, non 10 o 15, 5 anni fa quando parlavamo di queste cose, ci sembravamo dei marziani.
Sì.
E invece oggi il tema è sempre più diffuso. Io penso solo, io non guardo mai la televisione qua in Italia, ma ogni tanto vedo pure cosa succede nelle varie trasmissioni e i temi monetari della sovranità ricorrono in continuazione e quindi c'è poco da fare ormai, il tema è lanciato, sempre più gente comincia anche solo a orecchiare questi temi e io lo ripeto, sono convinto che l'accelerazione sarà notevole nel giro di pochi anni, succederà un po' di tutto, un po' dappertutto.
Credo che il genio ormai è fuori dalla bottiglia.
Esatto.
Non lo si può più rimettere, in particolare tutti questi che hanno votato a favore, è una cosa che probabilmente notiamo anche noi, cioè quando una volta si ha capito le profonde implicazioni della creazione privata di denaro e del signoraggio su tutta la società, sull'economia e persino sull'ambiente, non si può, se ci si vuole impegnare politicamente, non si può più quasi fare a meno che tematizzare anche questo, perché è una questione veramente centrale ed è anche un requisito assolutamente indispensabile affinché anche altre misure e riforme possano essere veramente efficaci, che senza questo requisito resterebbero solamente dei palliativi.
Certo, come diceva James Tobin, nulla è più politico della moneta. E qua appunto non dimentichiamo che agli occhi del resto del mondo la Svizzera è il paese delle banche e il fatto che la Svizzera abbia dato questo scossone ha un valore simbolico notevolissimo. Poi non dimentichiamo per esempio lo scorso febbraio il Venezuela che per uscire dalla morsa mortale degli embarghi degli Stati Uniti, per non parlare della minaccia di invasione armata dal confine della Colombia, se ne è uscito con la sua criptovaluta, il petro, e poche settimane dopo la Russia ha concluso contratti multimiliardari da onorarsi in gran parte in petro. Cioè, queste cose qua segnano e come si segnano. E ripeto, si creano alleanze anche su altri fronti. Probabilmente il tema monetario nella stragrande maggioranza della gente è ritenuto un tabù, sono ritenute cose molto complesse apposta perché ci fanno credere che, certo, sia così. Alla fine politica, economia, finanza, alla radice di tutto c'è davvero la natura della moneta, la creazione della moneta. Per esempio, fra i vostri detrattori ho visto che alcuni, ovviamente senza mai spiegare perché, dicevano: oh, ma la creazione della moneta non c'entra, è importante vedere come viene distribuita, è importante, cioè negano che la radice del tema sia proprio quella, e invece è proprio quella la radice, la madre di tutte le battaglie, perché da come l'hai creata di fatto l'hai anche già distribuita e negata. Insomma, tutte queste cose convergeranno molto presto, e quindi guarda, a nome credo di tutti i nostri ascoltatori e di chi si interessa a questi temi, fai le nostre più grandi congratulazioni a tutti i tuoi amici. E il nostro grazie e godetevi il meritato riposo, e poi avanti, lancia in resta, perché alleati come voi sono essenziali non solo per la Svizzera ma per tutto il resto d'Europa e del mondo.
Ti ringrazio, in particolare voi
della Svizzera italiana vi vogliamo vicinissimi, e ripeto, tu sai dove sto, hai la mia mail, il mio numero, quando hai voglia di fare un giro per Venezia fammi un fischio che ci vediamo e celebriamo questa importante vittoria.
Grazie mille.
Prossimo appuntamento?
Quando vuoi.
Quando te lo dico già io, quando il consiglio, il vostro ricorso sarà, quando si conoscerà l'esito del vostro ricorso.
Ok, va bene.
E anche perché no, tu continua a mandarci, se ci sono risonanze importanti in questi giorni su, il Martin Wolf che riprenda l'argomento o via, noi teniamo d'occhio, ma è chiaro che voi avete il fuoco molto più preciso, e quindi teneteci sempre informati che nel nostro con i nostri mezzi, la radio e anche presenza, ci premuriamo, non solo ci premuriamo, ci fa piacere e ci aiuta poter rilanciare tutte le vostre novità.
Sì, certo, io continuerò a mandarti i nostri comunicati stampa, le newsletter, e voglio cogliere qui anche l'occasione per ringraziarti per pubblicare spesso i nostri comunicati su Presenza.
È il minimo, ma ripeto, sono io che ringrazio voi e sono anche gli amici di Presenza. A proposito, nel recente vertice di Madrid, a cui io purtroppo non ho potuto partecipare perché ero in Tanzania, c'è stato, il focus era proprio sulla rendita universale incondizionata, che è un altro dei pilastri. Ricordiamo, i pilastri di fatto sono tre, secondo me: la creazione, che non può che essere non può essere lasciata nelle mani dei privati, la creazione della moneta, creazione senza debito, la distribuzione principalmente attraverso la rendita di base universale incondizionata e il pagamento per servizi, e il terzo, la morte della moneta, perché bisogna tenerla presente, attraverso il demurrage, che è un altro, questo è proprio una cosa che quando parli di demurrage ti guardano come se stessi veramente parlando del nono satellite di Saturno. Bene. Grazie, a presto e auguroni e congratulazioni ancora.
Grazie mille Leopoldo, grazie mille agli ascoltatori, arrivederci, grazie, ciao, ciao. Grazie.
Bene, allora con questa...